Questo podcast è finanziato grazie a una campagna di crowdfunding che puoi trovare sul nostro sito leradicidellorgoglio.it. Aiutaci a portare a termine il nostro lavoro con una donazione. Visita il sito leradicidellorgoglio.it, dove troverai anche il bellissimo merchandising del nostro progetto. Recuperiamo insieme le radici di questa storia per dare un nuovo valore alla parola orgoglio.
C'era questa energia elettrica.
E per la prima volta qualcuno ha parlato di omosessualità.
Ricordo queste riunioni in cui eravamo proprio affollati.
Sapevamo di fare una cosa bella, buona, importante.
E da lì si è aperta la breccia.
...1971. Il dibattito politico in Italia si accende intorno alla battaglia per la legge sul divorzio. Il presidente del Consiglio è il democristiano Emilio Colombo, omosessuale, a proposito del quale l'esponente del partito della famiglia Mario Adinolfi, anni dopo, avrebbe raccontato di un approccio sessuale subito in gioventù. Nell'autunno del 1970 esce nelle sale un curioso film con protagonista Ugo Tognazzi, diretto da Vittorio Caprioli, intitolato Splendori e miserie di Madame Royale, e poco dopo la pellicola di William Friedkin, Festa per il compleanno del caro amico Harold, tratto da una fortunata commedia a Broadway di Mark Crowley. Nel 1971 escono nelle sale il film dell'inglese John Schlesinger, Domenica, maledetta domenica, e quello di Luchino Visconti, Morte a Venezia. L'eco dei moti di Stonewall, che hanno portato alla nascita del movimento gay americano, sono troppo lontani, ma nell'aria si avverte ancora quello delle contestazioni studentesche e delle dure lotte degli operai. Che le cose possano finalmente cambiare, malgrado le forti resistenze di una società ancora molto conservatrice e patriarcale, sono in molti a crederlo. E alcuni, questo cambiamento, decidono di iniziarlo. È proprio in quell'anno, il 1971, che attecchiscono le prime radici dell'orgoglio omosessuale.
Allora, fino agli inizi degli anni 70 non esisteva nemmeno la parola omosessualità. Non era pronunciata né scritta pubblicamente.
Angelo Pezzana, oggi in pensione, è stato un libraio molto noto a Torino, dove fino a qualche anno fa era proprietario della libreria Rosa Luxemburg di Piazza Carignano.
Si diceva il terzo sesso, quelli lì, quelli così, quell'ambiente. La parola omosessuale non aveva dignità di pagina nemmeno sui giornali. E gli omosessuali erano la conseguenza di questa negazione di identità. Io ero un omosessuale, sono nato nel 40, quindi avevo 30 anni, non ero un ragazzino, lavoravo già da 7-8 anni, però la mia identificazione pubblica con la mia omosessualità privata era un fattore inesistente, ma che provocava anche timore, paura, perché si immaginava, credo in parte ancora anche giustamente, che se si fosse saputo che qualcuno era omosessuale, questo qualcuno sarebbe andato incontro, forse non a un tragico destino, ma comunque a delle grane e ad una disistima dell'ambiente sociale che rappresentava veramente un ostacolo all'acquisizione della propria identità omosessuale.
Luca Locati Luciani è un ricercatore e collezionista di articoli e riviste che hanno trattato il tema dell'omosessualità. Molte delle immagini che trovate sul profilo Instagram di Le Radici dell'Orgoglio fanno parte della sua collezione.
Diciamo che il termine omosessuale in realtà viene utilizzato in alcune riviste sin dall'inizio del XX secolo, ma erano riviste soprattutto a carattere medico-scientifico. Per quanto riguarda invece la stampa di tipo mainstream, quindi periodici di attualità o di cronaca, i termini che erano utilizzati erano altri, erano invertito, terzo sesso, pederasta, tutti sempre ovviamente con una connotazione più che negativa. Dopo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, iniziano invece a circolare notizie su scandali, scandaletti, retate varie, i luoghi di battuage, e questo fino al culmine che, diciamo, coincide con il 1960, l'anno in cui scoppia lo scandalo dei balletti verdi a Brescia. Nasce veramente una sorta di caccia alle streghe nei confronti degli omosessuali, che continua poi per tutti gli anni 60. Gli anni 60, ricordiamolo, sono il periodo in cui viene fatto il processo all'intellettuale Aldo Braibanti, fino ad arrivare al culmine con il delitto di Ermanno Lavorini nel 1969, un delitto che viene imputato sostanzialmente ad alcuni omosessuali di Viareggio.
Io avevo aperto una libreria nel 63 a Torino, mi ero subito legato per gusti personali alla cultura americana, non a caso, perché poi le idee di liberazione omosessuale sono arrivate da lì.
Fernanda Pivano è stata l'intellettuale che ha fatto conoscere a un'intera generazione le voci più libere e moderne della controcultura americana.
In quegli anni lui aveva questa splendida libreria, Hellas, e quando io facevo qualche libro nuovo lui me la metteva in vetrina. E lui era molto carino, era molto gentile, lo andava a trovare a Torino, poi io avevo studiato a Torino, sicché Torino era una città in qualche modo familiare alla mia educazione. Ma quando è uscito questo jukebox all'idrogeno, lui ha fatto la vetrina completa della Hellas, e quando ho visto la vetrina dico: diavolo, ma guarda che bravo. E lui ha fatto poi una serata molto emozionante da ricordare, perché io parlassi di questa jukebox all'idrogeno, che nessuno sapeva cosa fosse, nessuno sapeva cos'era Ginsberg, non sapevo niente, una roba terribile. E io sono andata lì e c'era la piazzetta davanti alla Hellas completamente piena di ragazzi, e per la prima volta qualcuno ha parlato di omosessualità.
I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
La serata di cui parla Fernanda Pivano si tiene nel 1967 alla Hellas, la piccola libreria allora posseduta da Pezzana.
Ginsberg è stato veramente il poeta che ha squarciato il velo culturale che ricopriva, ovattando e soffocando l'omosessualità. È stato forse il primo che ha scritto delle cose, delle pagine di liberazione omosessuale, senza mai fare l'ideologo. E questo l'aveva capito molto bene Fernanda Pivano quando scrisse la prefazione a Jukebox all'idrogeno, che fu il libro che colpì, credo, moltissimo gli omosessuali in Italia, perché le parole di Nanda aprirono una porta che fino allora era rimasta chiusa.
Listening to the crack of doom on the hydrogen jukebox, who talked continuously 70 hours from park to pad to bar to Bellevue to museum to the Brooklyn Bridge.
Ginsberg ha fatto questa poesia che è stato il manifesto della nuova generazione. Questo Howl, dove dice a un certo punto: con la loro bruciante omosessualità.
Who bit detectives in the neck and shrieked with delight in police cars for committing no crime but their own wild cooking, pederasty and intoxication.
Allora, Howl... questa cosa dimostrava come era importante per lui, e allora io mi sono inserita in questo movimento, che era un movimento molto, molto bello, molto antifascista. La mia base politica e intellettuale è stata l'antifascismo, un antifascismo che per me era diventato poi anarchia, che era la difesa della libertà a tutti i livelli. E quella dell'omosessualità, ho capito che era la prima libertà da proporre agli uomini, se lo volevano, se lo desideravano.
Avevo cominciato a importare riviste gay americane. La prima, forse, Gay Sunshine di Winston Leyland, alla quale ho anche un po' collaborato, e il mio aggancio è stato prima fuori d'Italia, con l'America, e fra gli amici che si frequentavano c'era questa energia elettrica di volontà di qualche cosa di nuovo che non si riusciva ancora a capire da che parte prendere, ma che se ne avvertiva l'esigenza.
Nella seconda metà degli anni 60, Riccardo Rosso è un giovane studente di architettura a Torino.
Ero cliente di Angelo Pezzana come libraio, e quindi frequentavo spesso la sua libreria, compravo da lui, soprattutto avendo lui una libreria con molti testi americani e molti di argomento gay, compravo quasi tutto quello che trovavo lì. In più lavoravo come assistente alla facoltà di architettura e quindi avevo proposto di fare un lavoro sul modo di abitare delle persone gay. E facendo questo ho trovato un centro che raccoglieva, che importava libri dagli Stati Uniti e insieme ai libri arrivavano opuscoli e addirittura proprio volantini, cioè le cose più disparate. Per cui mi sono reso conto, non solo dai libri, ma anche che c'erano delle ipotesi o delle esperienze vere e proprie di comuni di tendenze assolutamente diverse questo mi ha ulteriormente spinto mi ha rivelato la possibilità di un movimento.
E l'occasione, la scintilla, si presenta proprio il 15 aprile di 50 anni fa.
Questo nacque quando sulla stampa, al quotidiano La Stampa, uscì una recensione, oltretutto di un mio cliente, una bravissima persona, il professor Romero, che ahimè persi da quel momento perché era una bravissima persona, solo che faceva delle recensioni molto tradizionali, forse senza neanche capire tanto quello che affrontava. Chi invece era ostile ed era un mascalzone era stato D'Aquino, Giacomo D'Aquino, pubblicò da Feltrinelli in una collana molto politicizzata il diario di un omosessuale, che erano state le registrazioni di un suo paziente, mandato lì dai genitori, perché lui guariva gli omosessuali, fra virgolette. Lui invece era semplicemente uno che approfittava di situazioni di disagio da parte delle famiglie e in questo caso registrò 2 o 3 anni di sedute di questo, peraltro importantissimo personaggio ancora oggi della vita torinese nazionale, e senza fare nomi però raccontò, appiccicandogli un finale, che lui scopriva la donna giusta della sua vita e grazie alle terapie che lui gli aveva applicato era diventato sano eterosessuale. Il professor Romero recensì questo libro prendendolo sul serio, anche perché era in una collana di Feltrinelli, editore serio, e il titolo era L'infelice che ama la propria immagine.
Come potete anche vedere sul nostro profilo Instagram Le radici dell'orgoglio, l'occhiello recita Un problema di scottante attualità. Il sommario sotto il titolo snocciola delle vere perle. È l'omosessuale. In realtà si tratta di un amore rimasto a livelli infantili. Responsabilità dell'ambiente familiare e sociale. La psicoanalisi può agire efficacemente in molti casi. Il contenuto della recensione non è certo da meno.
Il problema dell'omosessualità non è la tendenza deviante del sesso, ma l'immaturità dell'io, che lo rende incapace d'agire da adulto responsabile, e la distorsione dell'intera personalità, che va da una struttura nevrotica ad una schiettamente psicotica.
Allora, quel titolo e quell'articolo furono la classica goccia che doveva far traboccare il vaso. Io scrissi una lettera alla stampa, non firmandola solo io, perché era un argomento molto, molto tabù questo, dicendo non è tollerabile che si scrivano delle cose così sbagliate sull'omosessualità prendendo spunto da un libello da 4 soldi. Mi rispose il direttore, era il responsabile del contatto col pubblico, il quale disse: ah, la lettera è molto interessante, ma di questo argomento se ne parla già fin troppo. Non se ne era mai parlato, quindi se ne parla già fin troppo, e la direzione non ha ritenuto il caso di pubblicarla. Con i migliori saluti. Questo rifiuto alla pubblicazione, quindi al dialogo su un argomento del genere, fece sì che nel giro di pochi giorni io raggruppassi un folto numero di amici e facemmo proprio nel sotterraneo della libreria Hellas, che allora era di mia proprietà, una prima riunione dicendo: ragazzi, qui bisogna tirarsi sulle maniche e cominciare ad affermare i nostri diritti.
Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised.
Diciamo che l'atteggiamento non soltanto di quelli che non volevano apparire, ma anche di quelli che avevano una preparazione intellettuale e culturale che gli permetteva di capire le cose, era molto negativa. Dire di essere omosessuali era un qualche cosa di inconcepibile, anche perché prima o poi si sarebbe dovuto dire, non si poteva fare un'azione di rivendicazione nascondendo il proprio nome o il proprio volto. Comunque noi cominciamo subito a riunirci, bisogna fare un movimento, gli omosessuali conoscono un po' tutti, quindi uno ha un amico a Milano, l'altro a Bergamo, uno a Brescia, uno a Verona, l'altro a Genova, uno a Roma.
Ed è proprio a Roma e Milano che, nel frattempo, hanno già cominciato a crearsi dei gruppi di persone ugualmente intenzionate a sviluppare un discorso politico riguardante l'omosessualità. A questi gruppi e alla loro storia dedicheremo più spazio nelle prossime puntate. Enzo Francone è stato uno dei primi attivisti del Fuori.
E proprio in concomitanza della mia militanza politica, nel fine 69, inizio anni 70, mi ritrovo in un'assemblea di Soccorso Rosso, un ragazzo che io avevo, con cui avevo avuto dei rapporti sessuali, che lui era studente di architettura, il quale mi approcciò dicendo: guarda che sta nascendo, stiamo facendo delle prime riunioni di omosessuali. Ma io lì per lì, sul filone del movimento studentesco molto maschilista, duro, puro, marxista-leninista, la tematica dell'omosessualità e della sessualità sembrava una tematica borghese, no? Confronta la priorità delle tematiche economiche, delle rivendicazioni sindacali.
L'elenco ce l'ho, i disfattisti, i comunisti, i pederasti.
Il classico slogan è sempre in culo agli operai, no? E questo slogan in fondo trasmetteva la negatività del prendersene il culo, no? E quindi di avere un rapporto passivo. E questo era il clima, l'atteggiamento, la mentalità delle lotte dei movimenti studenteschi e delle lotte operaie e sindacali degli anni, non solo della fine degli anni 60, ma degli anni a venire.
La danzatrice e attrice Anna Cuculo ha esattamente 20 anni quando entra nel Fuori.
Era il periodo in cui si prendeva e si faceva, chiamiamola rivoluzione, ma insomma, certo non è quella armata, però si faceva la rivoluzione perché gli animi erano quelli. Noi si arrivava dagli anni 60, in cui eravamo piccolini, dal famoso finto benessere. Si va tutti verso un benessere, arrivata la televisione e così via. E quindi nei 68-70 è stato storicamente indispensabile quello che è successo. Probabilmente se fossero stati 10 anni prima, 10 anni dopo, non avrebbe avuto questo grande successo il Fuori. Era proprio il momento giusto per uscire. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers.
The revolution will be live. Nei primi tempi ebbi molta perplessità, però dato che il tema era di vita quotidiana, perché poi io in effetti ero praticante molto attivo da questo punto di vista, ho detto: non vedo perché mi devo tirare indietro. E così, partecipando all'inizio degli anni 70 alle prime riunioni che facemmo che facevamo nelle case private.
Abitavo in una piccolissima casa e ricordo queste riunioni in cui eravamo proprio
affollati uno sopra l'altro, quindi anche un po' a casa mia si sono fatte riunioni a casa di Carlo Sismondi, che aveva una bella casa a Manta, vicino a Saluzzo, una casa unifamiliare, quindi c'era molto spazio e lì si erano fatte delle riunioni di redazione abbastanza interessanti con Anna Cuculo, con Emma Lage, con tutte queste persone.
Nel mio sorriso cerchi una speranza, nel mio pensiero leggi il tuo domani.
Cominciamo a fare delle riunioni un po' in tutta Italia e un ragazzo di Milano disse: vabbè, chiamiamolo, inventiamoci delle lettere. Poi, insomma, alla fine di questo puzzle venne fuori. Anche perché in America, Come Out era il nome di un'altra rivista che era uscita in America, vieni fuori, questa parola ci piacque molto, e chiamiamo il movimento Fuori.
Il ragazzo di Milano a cui fa riferimento Pezzana è noto tra i militanti come Compagno Gigi Luigi. Il suo vero nome è Luigi Cannillo, poeta e saggista, a cui abbiamo chiesto di raccontarci la genesi del nome Fuori.
Esisteva già allora il FAR, a cui poi si riferirono molti anche nelle fasi successive del movimento, cioè negli anni che andarono dal 71, 72 a 75, e che era appunto un acronimo, fronte omosessuale, no, alla francese, FAR, F-A-H-R. E quindi io pensai che Fuori potesse essere un'ottima idea per dare l'idea della propria differenza, della propria estraneità anche a un sistema patriarcale, cioè fuori da un canone. E che nello stesso tempo, a pensarci subito dopo, che l'acronimo Fuori poteva ben adattarsi a dire fronte unitario, che poi soprattutto dire omosessuale, rivoluzionario, italiano.
Interessante la testimonianza di Enzo Francone sui rapporti di genere nei primi momenti del movimento.
Io partecipai anche molto a quello che era il movimento femminista. E nel 72 decisi di dare vita a una comune gay femminista a Torino. Io e un altro gay decidemmo di prendere una casa assieme e di fare una comune, perché se il personale era politico, lo stile anche di vita personale doveva essere messo in discussione. E quindi eravamo noi maschietti che facevamo tutti i lavori di casa, no, le donne avevano più tempo per fare militanze e battaglie politiche, in casa si facevano i manifesti gay e femministe, si partecipava insieme alle manifestazioni.
Ma i rapporti di genere, spesso appianati dalla vicinanza politica e dall'amicizia, risentivano anche della specificità della lotta femminista, come avvertito dalla ventenne Anna Cuculo.
Essendoci già due gruppi femministi, almeno due, in Torino, che un po' frequentavo, certo, è venuto da sé questa unione, per cui, come nasce il Fuori, ci si contatta, cioè eravamo proprio già lì, come dire. E facendo parte di un gruppo femminista mi sono resa conto che c'erano delle differenze di problematiche tra le femministe e le gay, le lesbiche. Io sono bisessuale, per cui mi trovavo un piede di qua, un piede di là, ma i diritti devono essere per tutti. E quindi mi sono ritrovata, direi, meglio a militare, tra virgolette, nel gruppo gay. Eravamo pochissime donne, veramente poche.
È il momento di parlare, ti dirò la verità, non si può più andare avanti.
Riccardo Russo sottolinea invece la diversità nel background tra le donne e gli uomini del Fuori.
Sembrava che ci fosse una grossa differenza di modo di vivere, e di modo di rapportarsi ai propri partner, in modo di vivere la sessualità, e per questo ci ha portato a, a una separazione abbastanza netta, direi. Dopo i primi tentativi sono rimaste le persone amiche, ma le donne che erano amiche, ma poi un rapporto proprio col movimento femminista direi che non c'è stato.
Una volta organizzati in un movimento, gli attivisti del fuori capiscono che è venuto il momento di riappropriarsi della dignità di parola.
È stato l'inizio proprio, la parola agli omosessuali. Cioè lo slogan iniziale era quello, cioè l'idea, noi parliamo per noi, perché nessuno finora ha parlato, hanno tutti parlato di noi, ma non siamo stati mai noi, ecco. E quindi questo è stato, è il contributo forse essenziale del fuori.
Già nel settembre del 1971 si tengono le prime riunioni di redazione per mettere insieme il numero zero della rivista.
Lo registrammo con un'associazione, anzi che poi era una sigla di una casa editrice perché volevamo fare subito il giornale, e infatti nel dicembre del 71 nacque un numero zero del giornale tirato in 1000 copie e distribuito più o meno a questi 50-60 omosessuali che avevano fatto parte del primo nucleo del fuori, che venivano un po' da tutte le città, da Palermo, da Catania, da un po' da tutta l'Italia, e dandone 10, 15, 20 copie a ciascuno andammo a portare questo numero zero del giornale dove? Nei gabinetti, nei parchi, nei luoghi dove si batteva, anche perché i locali allora erano pochissimi. E abbiamo cercato di avvicinare altri omosessuali con questo biglietto da visita che era il numero zero di fuori.
Le reazioni non sono state molto positive. Io ricordo che moltissima gente era indignata o era... sono cose private, sono cose... prevaleva decisamente allora questo tipo di... come dire, di fare le cose ma non, assolutamente no, non pubblicizzarle. Ecco.
La mancanza di un giornalista iscritto all'albo tra i primi aderenti del Fuori crea un grosso problema a causa della legge 69 del 1963, che imponeva la presenza, in ogni rivista, di un direttore responsabile iscritto all'ordine dei giornalisti come garante legale dei contenuti. Pezzana e i suoi risolvono la questione rivolgendosi a Marcello Baraghini, allora 28enne, fondatore della casa editrice Stampa Alternativa.
Ero un giovane orgoglioso, ribelle, che viveva di pane e marijuana, di pane e musica cosiddetta trasgressiva e anche pane e diritti civili, cresciuto alla scuola del primo partito radicale di Marco Pannella. E io facevo parte di quel popolo che rivendicava una comunicazione diversa da quella ufficiale, e per questo decidemmo insieme a Marco che io intraprendessi il ruolo di direttore responsabile scritto all'ordine dei giornalisti per tutti coloro che non potevano esprimersi a rischio di prigione. Allora il ragionamento fu con Marco: Marcello, chi di noi assume il ruolo di diga, di trincea, di salvaguardia? Marcello, fallo tu. Io non sono un giornalista, non ho mai scritto, non importa, faccio firmare te i miei articoli sul quotidiano circostirato radicale, agenzia radicale, li firmerai tu, vorremmo 20 articoli, li presentai all'ordine dei giornalisti di Roma e fui di lì a poco giornalista pubblicista. Con quella tessera e in quel ruolo io ho assunto, le hanno contate, non io, 200 direzioni responsabili, ma il Fuori venne naturalmente, perché il movimento che nacque intorno a Pezzana, quindi fu naturale per Angelo chiedere a me di istituire la pratica per la direzione responsabile della rivista Fuori. E naturalmente fu un abbraccio, un abbraccio fraterno tra militanti di diritti civili.
L'impaginazione viene affidata a Riccardo Russo.
Abbiamo partecipato tutti all'impostazione, alla redazione, così. Sì, io mi ero occupato un po' della grafica perché era un po' più il mio settore. Con Angelo, peraltro, che lui aveva mediato dal
mi pare dalla New York Review of Books, qualcosa un po' l'idea del giornale che poi si piega. È la cosa, il mio contributo, diciamo un po' coerente con la mia impostazione, era stata quella di non fare un giornale come erano Renudo o quelle altre cose, cioè molto psichedelico. Ho detto, in fondo noi vogliamo fare un giornale, non dico serioso, ma serio, cioè in cui si affronta la questione in modo anche teorico e molto chiaro.
Nell'avventura della rivista, Angelo Pezzana riesce ad arruolare anche l'amica Fernanda Pivano.
E quando mi ha detto che voleva fare un giornale, ho detto sì, sì, fai bene. Sai, dice, vieni a farlo a casa mia, avevo una casa grande. E io per i primi 4 numeri avevo dato dei pezzi raccontando più che altro quello che facevano gli omosessuali americani.
Molte le firme, non sempre corrispondenti alle identità anagrafiche, che contribuiscono con articoli al Fuori, che nei numeri successivi vedrà la partecipazione anche di collettivi di altre città. Abbiamo deciso di concludere questo primo episodio con una poesia di Anna Cuculo, apparsa sul numero 3 del Fuori.
Vorrei essere, prima dice, mi piace il trucco, la voce, danzare, le bambole. E però poi, scritto in grassetto, ma vorrei essere ermafrodita. E certo, perché in un mondo di umanità e comprensione reciproca, di uguaglianza sessuale, cerebrale, in mezzo ad esseri che vivono, si amano tutti, senza dover dipendere dalla vita altrui, senza sottomissioni, né compromessi o sotterfugi. E quante cose volevo, eh? Perché solo attraverso questa rivoluzione io, donna, sarò ermafrodita come te, maschio fallocratico, e ti chiamerò per nome. Oh, non rinnego nulla.
Così tutto è cominciato. Ora ci piacerebbe continuare a narrarvi questa storia fino ai giorni nostri. 50 anni che non sono solo della comunità LGBT, ma della società italiana nella sua interezza. Da oggi, su tutte le piattaforme, è disponibile un podcast che settimanalmente vi condurrà in questo viaggio al recupero della memoria. Tanti aneddoti, curiosità, fatti di costume e storie personali per recuperare le radici della nostra storia, per dare un senso più concreto al nostro orgoglio. Ma per realizzare tutto questo abbiamo bisogno del vostro sostegno e del vostro aiuto. Come? È semplice. Basta andare su leradicidellorgoglio.it, dove troverete tutte le informazioni per partecipare al crowdfunding che ci permetterà di portare a compimento questo progetto. Grazie.
Questo episodio è dedicato alla memoria di Fernanda Pivano e di Enzo Francone, che ci hanno lasciati nel 2009. Le loro interviste sono state realizzate all'inizio del 2004. Avete ascoltato Le Radici dell'Orgoglio, un podcast settimanale prodotto dall'associazione culturale Le Radici dell'Orgoglio e da Kidney Bingos. Da un'idea di Giorgio Bozzo. Scritto da Giorgio Bozzo, Jacopo Bedussi, Andrea Meroni, Bianca Rondolino. Responsabile di produzione Arianna Romagnolo. Produttore esecutivo Costantino Della Gherardesca. Voce narrante di Ivano Pelizzoni. Fonico e tecnico di post produzione Pietro Bozzini. Il sito internet Le Radici dell'Orgoglio e tutto il lavoro grafico sono a cura di Andrea Scarfone. Si ringrazia la Fondazione Sandro Penna, la Fondazione Pivano, Luca Locati Luciani, Enzo Cucco, Enrico Salvatori, Franco Grillini, Mauro Muscio e tutti coloro che stanno contribuendo a questa ricerca. Potete trovare una playlist con la colonna sonora di questo episodio su Spotify cercando il profilo Le Radici dell'Orgoglio. Aiutaci a portare a termine il nostro lavoro con una donazione. Visita il sito leradicidellorgoglio.it, dove troverai anche il bellissimo merchandising del nostro progetto. Recuperiamo insieme le radici di questa storia per dare un nuovo valore alla parola orgoglio.